Startup Geeks Audio Experience,
il podcast per scoprire l'innovazione e la storia delle startup italiane.
Benvenuti ad una nuova puntata di Startup Geeks Audio Experience. In questo podcast intervisto Maurizio Campia, co-founder e CEO di Farmer Cure. Parleremo con Maurizio appunto della sua startup e poi del fatto che i cofondatori di Farmer Cure sono molto giovani ma hanno trasformato appunto il fatto di essere molto giovani in un punto di forza, e Maurizio ci racconterà come. Buon ascolto! Ciao a tutti, sono Alessio Boccia di Startup Geeks e oggi ho il piacere di intervistare Maurizio Campia, CEO e co-founder di Farmer Cure. Ciao Maurizio, benvenuto.
Ciao a tutti.
Allora, oggi con Maurizio parleremo ovviamente della sua startup e poi del fatto anche che il team di Farmer Cure è davvero molto giovane, sta portando avanti un progetto importante, complesso e che continua a crescere molto velocemente, quindi cercheremo di esplorare questi aspetti. Maurizio, vuoi iniziare subito raccontando cosa fa Farmer Cure?
Sì, allora, Farmer Cure è un'azienda che si occupa di consegne di farmaci a domicilio, quindi noi nasciamo da un concetto molto simile al Foodora dei farmaci, così siamo nati, e ad oggi invece siamo declinati in un'azienda che offre servizio alle farmacie, quindi noi siamo in prima battuta un fornitore logistico per permettere alle farmacie del territorio, oltre 18.000 farmacie in Italia, di raggiungere i propri clienti che hanno difficoltà a recarsi in farmacia, problemi di tempo, di mobilità e quant'altro, e dall'altra parte siamo una piattaforma d'ordine, quindi siamo una piattaforma online, tanto come si può ordinare anche telefonicamente, che permette di selezionare i prodotti, selezionare la farmacia, piazzare un ordine verso una delle nostre farmacie partner e poi di nuovo richiedere il servizio a domicilio.
Ottimo, quindi è un problema molto pratico, cioè il problema di essere magari ammalati o avere problemi di mobilità e di non essere in grado di andare quindi a prendere i farmaci in farmacia. Raccontaci un po' da che città siete partiti, come siete strutturati adesso e magari qual è il piano per il 2018, se avete in programma, per il 2019 scusa, se avete in programma di lanciare altre città.
Certo. Allora, noi siamo partiti da una piccola cittadina del Piemonte, da cui vengo io, che è Asti. E poco dopo abbiamo condotto lì, diciamo, tutta la fase di test e di validazione dell'idea nel 2017, lavorando con una sola farmacia ed un farmacista di Asti, uno dei più importanti, che quando non era un'azienda, era solamente veramente un'idea e basta, ci ha permesso di stare in farmacia, conoscere tutto il mercato e di erogare il servizio, e ci pagava ovviamente per il servizio, quindi è stata la prima validazione dell'idea e lì facevamo le consegne direttamente noi, anzi le facevo io che abitavo direttamente lì con la moto, andavo in giro a fare le consegne per vedere chi mi apriva la porta, diciamo. E poi un po' di mesi dopo, quando abbiamo deciso di fare effettivamente l'azienda, abbiamo lanciato su Torino a circa un annetto fa praticamente, perché siamo nati a gennaio 2018 e siamo entrati sul mercato di Torino ufficialmente a maggio dello stesso anno e poi da lì abbiamo avuto un'escalation abbastanza rapida, nel senso che ad oggi siamo in 10 territori, siamo a Torino, Milano, Cuneo, Biella, Udine, un po' di città che adesso non me ne ricordo neanche tutte. E per il 2019 ne abbiamo in piano altre 17 da aprire da qui a fine anno, scadenzate in maniera abbastanza puntuale, da grandi città, quindi Roma, Napoli e quelle poche grandi città che ancora ci mancano, fino a cittadine anche molto piccole, fino a 50.000 abitanti. Quindi il nostro servizio lavora ad ampio spettro su bacini di utenza veramente molto diversi.
Ottimo, e gestite tutto da Torino?
Gestiamo quasi tutto da Torino. Torino è la sede principale dell'azienda, abbiamo un ufficio qui nel centro che è il nostro quartier generale, dove abbiamo la maggior parte del team. Alcuni ragazzi che fanno lavori di business development o area manager sono sparsi anche in altre zone dell'Italia, li gestiamo da remoto. Il customer care in parte è anche fatto da remoto, da Asti piuttosto che da Milano. Però principalmente, diciamo, tutto è gestito comunque da qua, e ci spostiamo poi noi nelle varie zone per controllare, aprire città e quant'altro.
E per aprire nuove farmacie come fate? Andate di persona o avete qualcuno, fate al telefono? Come si struttura la cosa?
Allora, il nostro, noi abbiamo, diciamo, per aprire una città e quindi ancora prima convenzionare le farmacie, abbiamo due attività principali da fare, l'attività di vendita e poi subito dopo l'attività di account, che per noi vuol dire formazione, poi gestione della relazione e quant'altro. E la seconda è fatta, spesso gestita comunque da remoto, o in alcune grandi città, Milano per esempio, o Torino, ci sono delle persone, chiamiamoli dell'area manager, che si occupano di fare il giro delle farmacie, controllare l'attività e quant'altro, oltre ad altri lavori che portano avanti. Sulle città minori invece è gestito da remoto. La parte prima, quindi quella di sales, abbiamo strategie diverse in realtà, perché occasionalmente abbiamo l'apertura di una nuova città per il fatto che un nostro partner distribuisce a proprie farmacie e quant'altro il servizio, quindi è una, diciamo, vendita indiretta. Mm-hmm. In quel caso la nostra attività è tutta centralizzata da remoto. Abbiamo l'attività di, diciamo, di sales diretta invece, che quasi sempre è gestita da remoto in un processo molto molto scadenzato e molto scientifico, diciamo, come processo, ma con sempre almeno un appuntamento fisico. Quindi noi, se dobbiamo andare in qualche zona, concentriamo i tanti appuntamenti che abbiamo nelle varie farmacie della zona in un unico giorno e cerchiamo di chiudere tutti i contratti in quel giorno, di formare le farmacie e quant'altro. E c'è un'ultima parte che invece facciamo ancora ogni tanto su città minori, che è quella di partire e andare farmacia per farmacia a presentarci, diciamo, proporre il nostro servizio e quant'altro. E c'è il metodo più scalabile e quello meno scalabile, però sono i vari metodi, cioè chi porta risultati molto più interessanti a lungo, chi più a breve, quindi mixiamo un pochino le varie cose.
Ok, e come business model come funziona?
Il nostro è un cosiddetto B2B2C, nel senso che siamo un two-sided market, lavoriamo, diciamo, i nostri primi clienti sono le farmacie e poi indirettamente i clienti finali, nel senso che noi guadagniamo in maniera un ricavo fisso dalla vendita di pacchetti di consegne o un abbonamento flat, quindi senza limiti, alle farmacie. Quindi la farmacia può acquistare i nostri servizi, dove dentro ci sono le consegne, l'uso della piattaforma e quant'altro, con o dei pacchetti preacquistati o un abbonamento ricorrente mensile, trimestrale all'Amazon Prime, diciamo, e quella è una quota di ricavo fisso per noi, okay. L'attività di vendita pura. A ciò si aggiunge il fatto che la farmacia può tanto ricevere consegne, quindi quello che la nostra piattaforma online veicola alle farmacie, e quanto richiedere consegne, quindi dire a PharmerCure che ha una consegna da effettuare, noi siamo il fornitore logistico, come ho detto prima. In entrambi i casi noi guadagniamo un ricavo variabile, quindi un on demand dal cliente di 2 euro per il servizio standard, quindi la consegna nelle due fasce orarie, al mattino e al pomeriggio, o 4 euro per il servizio urgente, che è attivo solo in alcune città, di consegna entro 60 minuti, e sempre 4 euro per i servizi di ritiro ricetta, perché la nostra peculiarità è che, anzi la più grande peculiarità di PharmerCure è che trattiamo anche e soprattutto farmaci con ricetta. Questo ci differenzia dagli innumerevoli e-commerce che ci sono sul mercato e quant'altro, proprio perché non vendiamo noi farmaci, quindi noi siamo un ponte, diciamo, di collegamento, diciamo. E quindi in questo caso ritiriamo la ricetta a domicilio, le ricette cartacee che non possono essere caricate online, e il servizio appunto ha un costo maggiorato. Questo in modalità classica. Poi lavoriamo anche con alcune aziende di vari settori per fornire loro pacchetti di consegne ai clienti, diciamo, che loro acquistano in maniera massiva, per esempio aziende che vogliono integrare il servizio nel welfare aziendale, quindi fornire ai dipendenti un numero X di consegne gratuite, acquistano da noi un macro pacchetto di consegne e quant'altro, quindi di nuovo quello è un ricavo che di nuovo diventa fisso. Nella conformazione classica guadagniamo una parte delle farmacie e una parte del cliente.
Perfetto, molto interessante. Allora, io adesso invece vorrei analizzare un po' con te come si è evoluta l'idea e anche il vostro team. Partiamo un attimo dall'idea. Allora, com'è nata l'idea? Da un bisogno personale? Come... raccontaci qualcosa.
È nata all'inizio del 2017 all'interno di un laboratorio universitario dell'Università di Torino, dove tutti noi studiavamo, che è atto a formare i ragazzi, gli studenti, su che cosa sono le start-up, metodologia Lean e quant'altro. e non a formare aziende. Noi siamo stati poi una piacevole coincidenza del fatto che il team che si era trovato lì ha poi effettivamente continuato. E, l'obiettivo del laboratorio era appunto all'inizio formare un team che lavorasse a un'idea più o meno interessante, ma con l'ottica più che altro appunto di formare, di far lavorare in team. E la nostra idea lanciata a gennaio partiva dallo spunto, dall'analisi del fatto che in molti settori si potessero ricevere prodotti a domicilio, la stragrande maggioranza dei prodotti con Amazon, il cibo con Foodora, Glovo e quant'altro, la spesa con Supermercato 24, Esse Lunga Spesa a Casa, eccetera, e su una grossa categoria merceologica di prodotti necessari che venivano consumati ogni giorno da milioni di italiani, cioè i farmaci, invece non ci fosse una soluzione simile. E quindi è partito da un'analisi di mercato, diciamo da un buco di mercato, e dall'altra parte dal fatto che noi, pensando ai nostri nonni, ci siamo detti: ah sì, ma effettivamente io ogni domenica il mio nonno mi chiede di andare a comprare i farmaci perché non può andare, deve averli bisogno di qua di là, io vorrei ordinarli perché sono all'università, sono di corso di qua di là, ma non trovo sul mercato la soluzione. E quindi è partita con l'idea del creiamo una sorta di Amazon dei farmaci, e quello era quello che la stampa aveva titolato a febbraio 2017, creando un polverone, perché figuratevi mettere insieme la parola Amazon, farmaci, e noi che volevamo crearla ci è andato subito dei pazzi. E noi all'inizio volevamo creare un e-commerce, credendo che si potesse vendere farmaci online tranquillamente. Ci siamo resi conto poco dopo che era illegale vendere farmaci online, e quindi da lì è partito, diciamo, tutto un enorme studio legale, tutta una ricerca di soluzioni che fossero fitting con il mercato. Quindi ho iniziato a studiare il mercato e l'esigenza, e dall'altra parte a studiare le soluzioni dal punto di vista normativo, tecnico, logistico, e ci siamo resi conto che tanto la piattaforma quanto l'impalcatura legale quanto la struttura logistica poteva trovare una soluzione in quello che è ad oggi la soluzione che adottiamo, e quindi permettere di ordinare ma non vendere farmaci online, lavorare con farmacie. Quindi abbiamo iniziato poi a capire che da un servizio nato per gli utenti, per l'utente finale, e che rimane ad oggi incentrato sull'utente finale, potevamo dare valore anche alle farmacie, ai titolari delle farmacie indipendenti, e quindi cercare di essere di valore per tutta la catena e non solo per l'utente finale che ordinava online. E quindi da quello siamo partiti.
Ottimo, quindi insomma l'idea era bella, dei ragazzi l'hanno portata avanti un po' come se fosse un progetto universitario, però poi da lì a fondare un'azienda, insomma, di cose ce ne passano e di difficoltà ce ne sono. Quali sono secondo te stati i fattori principali di successo che ha portato un team di studenti universitari a fondare poi un'azienda? Perché spesso magari uno dice: oh, vado avanti con gli studi, l'altro è impegnato con altre cose, invece voi comunque siete rimasti chi più chi meno molto focalizzati su questo, al punto di renderla proprio un'azienda.
Assolutamente. Nella nostra esperienza sicuramente hanno giocato come fattore chiave tutto quello che abbiamo fatto da quando è finito questo laboratorio, cioè a giugno del 2017 fino a gennaio 2018, quindi 6 mesi successivi in cui non avevamo un'azienda, ma mattoncino su mattoncino da un progetto stavamo andando in quella direzione. Ed in particolare in quei 6 mesi abbiamo avuto molta attenzione da parte della stampa, e quello che ci è servito da parte della stampa è il fatto che ci permetteva di avere feedback da parte di utenti, farmacie, aziende e quant'altro. Quindi il fattore chiave è che abbiamo visto che c'era mercato, innanzitutto. Okay. Magari piccolo, magari non sapevamo quantificarlo, non sapevamo davvero capire le nostre potenzialità, però vedevamo che c'era comunque un mercato aggredibile. E quindi questo feedback ci ha dato molta forza per andare avanti, perché dall'altra parte pensavo: non possiamo lasciare stare, non possiamo lasciare campo libero a qualcun altro, se noi ci siamo, c'è mercato, perché dobbiamo abbandonare noi? E che motivo abbiamo? Quindi questo sicuramente. Dall'altra parte il team che si è leggermente ridotto rispetto a quello che lavorava al laboratorio, ma il nucleo principale è comunque assolutamente rimasto, e quindi persone che hanno iniziato, noi non eravamo assolutamente amici né niente, quindi sfato il mito del c'era fiducia, si è creato tutto, si è creata un'alchimia estremamente forte e quindi anche nei momenti di difficoltà o quando qualcuno pensava di fare altro, di abbandonare, ci si dava insomma forza l'un l'altro e c'era soprattutto un rispetto reciproco per cui siamo subito resi conto che il lavoro che svolgeva il singolo era utile solo se era coordinato con quello degli altri, quindi ognuno cercava di stare sugli standard dell'altro e quindi pian piano abbiamo iniziato da ci lavoriamo un quarto d'ora al giorno a ci lavoriamo tutti un'ora, due, tre, cinque, 24. Quindi è andata avanti quella e poi fondamentalmente un approvamento simile e comune da parte di tutto il team sul voler creare imprese in Italia, quindi voler andare contro un po' lo status quo del difficile fare gli imprenditori e così là, andare contro se sei giovane non puoi fare nulla o devi studiare perché quello è il percorso e basta e poi dopo pensi al lavoro. Abbiamo cercato di anticipare un po' i tempi e di giocarci le nostre carte senza pensare troppo a quanti anni avevamo, cosa andavamo a fare. Era il nostro momento e abbiamo detto ok, scommettiamoci, giochiamolo e vediamo come va.
E questo penso che sia un ottimo messaggio e vorrei indagarlo ancora un po'. Cioè, il fatto che siete giovani, come avete fatto ad ottenere la fiducia di investitori piuttosto che della stampa, come hai già detto, ma anche magari dei primi clienti? Come ci siete riusciti?
Ma io all'inizio ero dell'idea che, essendo così giovane, io devo fare uno sforzo doppio rispetto a qualcuno di 30 anni o più, perché non potevo avere credibilità, non avevo storia, non avevo grandi esperienze lavorative alle spalle, né niente. Quindi pensavo fosse veramente un ostacolo molto forte questo. No, non dico che non lo sia stato per niente, però il titolo principale che posso dare è che questa è una delle forze principali, cioè l'essere così giovani. Io ho 23 anni, adesso sono del 95, è una delle forze, delle armi principali che ho usato e che ogni tanto mi capita anche di usare anche adesso, per il fatto che vieni visto dall'altra parte sempre con l'ottica del potenziale. E quindi vieni sempre visto come ok, valuto cosa mi dici adesso, valuto cosa stai facendo e poi lo prospetto in potenziale, cioè se tu lo stai facendo a 21 anni, allora ti do attenzione perché penso che tu sia un qualcosa di fuori dal normale, fuori dal comune e non il contrario, cioè perché nei 21 non sai nulla né niente. Quindi noi siamo andati avanti con di fatto mostrando curiosità e tantissima voglia di fare e onestà. E quindi non, insomma, ci siamo messi con il sorriso e il coltello fra i denti a cercare, e con assoluto tanto rispetto verso le altre persone che incontravamo, a cercare di imparare innanzitutto, imparare dal mercato, imparare da advisor, da investitori, da chiunque poteva, dandoci un consiglio, dandoci uno schiaffo, farci maturare. E questo è stato apprezzato ed eravamo sempre visti nell'ottica del potenziale, quindi per noi non è stato molto un ostacolo, e anzi è stata una delle forze principali, perché comunque abbiamo attirato la curiosità di persone che hanno detto: ah, questi così giovani,
Fanno già così tanto.
perché lo stanno facendo adesso? Se l'avessimo fatto a 30 anni o a 40 saremmo stati 5-6 imprenditori che provano a fare qualcosa e poi cioè, il feedback sarebbe stato: quando fatturate poi 1 milione, magari venite a dirmi cosa state facendo. Adesso siete solo gente che ci prova. A 20 anni invece sei visto in maniera come: dai, ti do forza e coraggio perché è normale che non fatturi 1 milione, sei così giovane, però ti ascolto comunque perché so che lo potrai fare, perché tanto hai tanto futuro davanti. Poi che questo sarà così o no, non lo so, però secondo me i ragazzi giovani, e per giovani intendo anche di 20 anni, ho conosciuto recentemente gli imprenditori di 18 anni, 19, invece che spaventarsi del non sarò considerato perché troppo giovane, dovrebbero impugnare questa loro forza, questa loro età e usarla come arma verso: guardami, lo sto facendo, sono seduto al tavolo con te, che hai un'esperienza incredibile, e io ho 18 anni. Ci sarà un motivo e pensa cosa posso fare. E il feedback principale, soprattutto di molti, è stato: io alla tua età pensavo solo a divertirmi, a fare cavolate, e tu invece sei qui a parlare con me, a parlare di lavoro. E questo è stato un feedback trasversale. Quasi ogni mia riunione è sempre iniziata con qualsiasi persona, è sempre iniziata con frasi simili. E quindi, da quel punto di vista, secondo me, è molto, molto forte.
Perfetto, e vorrei continuare un attimo su questo punto, cioè, ok, l'idea era bella, avete creato un team con cui si è creata alchimia, però cos'è che ti ha portato e vi ha portato poi a dire, ok, ci buttiamo su quest'idea, anche se sappiamo che è una strada molto più difficile, magari potevamo aspettare qualche altro anno e fare una vita universitaria un po' più rilassata rispetto alla vita aziendale, e quali sono state le motivazioni intrinseche più forti?
Ma allora, sicuramente la fame di crearci noi il futuro, di crearci noi un'azienda in cui lavorare e soprattutto che dà lavoro ad altre persone, quindi la voglia di costruire una nostra quotidianità che non fosse dettata dalle volontà di qualcun altro o dai rigidi schemi di una corporate, ma che fosse dettata da quello che noi avevamo in testa, come noi volevamo intendere l'azienda, sapendo che ci saremmo vissuti in ogni caso come dipendenti o come imprenditori in un'azienda, ci saremmo comunque vissuti da qui ai prossimi, fino alla pensione praticamente. Quindi da una parte questa, una grande fame da questo punto di vista, una grande fame di innovare, quindi creare un servizio che fosse di utilità per una molteplicità di persone, in particolare che avesse anche un impatto sociale, perché il nostro
Certo.
settore comunque è legato alla salute, è legato a portare dei prodotti necessari per la salute di persone che hanno difficoltà o che avrebbero più disagio a dover andare in farmacia da sole. E quindi anche, diciamo, una questione etica da un certo punto di vista, e poi il fatto che, guardando personalmente ognuno di noi, quindi non come team, ma personalmente ognuno di noi, vedevamo che questa esperienza ci siamo presto resi conto che comunque fosse andata a finire, ed è quello che pensiamo ancora oggi. Poteva magari non portarci i soldi al successo come imprenditori e quant'altro, ma sicuramente ci faceva imparare una quantità tale di cose che l'università, per come siamo fatti noi e per il lavoro che volevamo fare noi, non poteva in alcun modo darci. E non è una critica al sistema
Certo,
universitario, è
certo.
che se vuoi fare l'analista in Goldman Sachs è giusto che studi finanze, studi modelli teorici, studi tutto quello che c'è da studiare. Se vuoi, come me, io ero attirato da fare il general manager per qualche grossa startup o lavorare in qualche grande startup, eccetera. Mi serviva formarmi e avere soft skills, saper parlare, saper comunicare, saper gestire un team, tutte cose che dovevo imparare da qualche parte, e impararle con le mie forze era la cosa migliore. Quindi questo,
Esatto.
diciamo, di base. E poi ci ha convinti a costituire e andare avanti il fatto che c'erano persone disposte a credere alla nostra idea, a supportarci economicamente, ad investire in noi. E che stavamo attirando l'interesse da parte di molti attori del mercato, clienti, farmacie, aziende farmaceutiche, banche e quant'altro, quindi un grande interesse attorno a noi. E se internamente, fra noi all'inizio, dicevamo: ma sì, è tutto così piccolo, non possiamo farcela. Spesso ci siamo resi conto ma se tutti pensano il contrario, tutti pensano che invece dobbiamo andare avanti tutto, forse dobbiamo giocarci le nostre carte, quindi anche, diciamo, il fattore
Assolutamente.
esterno ha contribuito molto.
E io vedo che spesso vai in università a parlare. Cosa suggerisci ai ragazzi che studiano ancora e hanno un'idea nel cassetto, una mezza idea di startup, però magari stanno pensando di aspettare la fine degli studi piuttosto che stanno tentennando comunque?
Sì, a me capita molto molto spesso di andare in università o nelle scuole superiori a parlare. È l'unica attività che faccio nel mio tempo libero, diciamo, verso altre persone, perché semplicemente per il fatto che avrei voluto avere una persona che mi raccontava, non che mi desse un'opinione, io non do mai un'opinione, ma da un mio punto di vista, quando io ero all'università o quando ero al liceo, che mi facesse scoprire che esiste anche questo mondo e non esiste solo la corporate, il lavoro, fatti assumere e quant'altro. Quindi ci vado molto per questo. E mi capitano quindi veramente tantissimi ragazzi che ogni mese mi scrivono se gli do una mano, se gli do un consiglio, se gli racconto qualcosa, eccetera. E fondamentalmente quello che dico io è che innanzitutto è vero, ci sono le questioni personali, quindi io posso pensare meglio se la faccio fra un anno perché adesso voglio ancora finire, però fare l'imprenditore vuol dire soddisfare il mercato, nient'altro, e il mercato ha un suo tempo che è indipendente dagli studi di qualcuno, da dove uno vive, dove abita, dove è la ragazza, dove gli amici. Il nostro mercato è oggi. Io potrei essere uno studente che dice, però dai, magari mi laureo e poi dopo inizio a farla. Sì, dopo ho perso le mie finestre di mercato, quindi se veramente si analizza il mercato e si conosce il timing, quello, cioè quello funziona, tutto il resto non conta. Se lo si vuole fare, lo si deve fare nel tempo giusto. Secondo, quindi quello diciamo di base, secondo fare drop out dell'università o metterla in pausa o insomma fare una scelta comunque coraggiosa e difficile, perché è stata molto difficile anche per me, che non sono laureato ad oggi e che ho messo in pausa l'università, è sì una scelta difficile, ma che se fatto insomma, con entusiasmo, con coraggio, se fatto insomma, quando si è molto giovani, secondo me ad oggi in Italia, almeno per una grossa categoria di aziende, di manager, viene vista bene. Perché la domanda che mi sono fatto io è: se va bene, non mi assumerà mai più nessuno e farò l'imprenditore, ma se va male, tutto questo mi aiuta nel curriculum. Come verrò visto da un manager di un'altra azienda che vuole assumere? Perché pensi sempre all'ipotesi peggiore, cioè va male, devo tornare a far questo. E secondo me viene visto molto bene, non per forza, cioè ovviamente se uno riesce a fare tutte e due o essere laureato prima meglio ancora, però non viene visto male come hai abbandonato gli studi, sei stato bocciato, viene visto come hai preso in mano il futuro, se hai giocato le tue carte, hai imparato, si è fatto competenze e poi magari ti laureerai dopo, ci dedicherai meno tempo, ci ritornerai. Quindi è una scelta coraggiosa, ma che secondo me adesso in Italia si può fare. Magari 10 anni fa era più difficile, adesso in un contesto comunque anche di hype delle startup, di innovazioni, imprenditori che prendono e fanno, secondo me anche da questo punto di vista è una scelta coraggiosa, ma il salto si può, diciamo, si può fare. E poi la terza cosa, secondo me fondamentale, è che comunque prima di tutto, prima di arrivare a pensare di fare un'azienda, devi veramente conoscere il mercato, aver validato l'idea, aver fatto una serie di valutazioni che spesso non vengono fatte perché la cultura startup in Italia è molto bassa, quindi spesso c'è solo, beh, solo l'idea, basterà quella, vado via dall'università e tutto il resto viene da sé. No, c'è molto altro prima di arrivare veramente davanti a un notaio, secondo me. C'è molto che si può fare, tantissimo che si può fare senza avere un SRL, senza essere costituiti, senza niente. Cioè, se prima di arrivare al notaio bisogna aver fatto veramente molti, molti passi e dire ok, c'è mercato nel mio tempo, ho un team, perché da solo anche il più grande genio del mondo non fa, secondo me, assolutamente nulla. E so come farla crescere, quindi so come assumere, so come ricercare nuovi clienti, e a quel punto o meglio, ho un'idea chiara e a quel punto si può veramente lasciare l'università o accelerare gli studi e poi fare il salto.
Perfetto. E ultima domanda, Maurizio, come ti vedi tra 5-10 anni? Così al volo, senza pensarci.
Mi vedo imprenditore, assolutamente, quindi se Farmer andrà bene sarò ancora qui, se Farmer l'avrò venduta o sarà andata male ne farò un'altra, credo, e insieme per fortuna sempre ai miei soci, sono tutti della stessa idea che già ogni tanto a pranzo ci mettiamo a pensare alla prossima, quindi sicuramente mi vedo imprenditore, mi vedo soddisfatto, spero di vedermi anche relativamente ricco, ma non è quello che mi importa, nel senso che mi importa essere soddisfatto, mi importa guardarmi indietro e vedere che ci ho provato e che non ho perso l'occasione e poi come è andata è andata. E mi vedo sicuramente con molte competenze, magari non per forza tecniche, ma soft skills e esperienze, che per la mia persona so che erano e sono e saranno assolutamente importanti, quindi credo molto nel mio futuro e vedremo come andrà.
Te lo auguro. Bene, grazie Maurizio, grazie per tutti gli spunti interessanti e un grosso in bocca al lupo per il proseguimento dell'avventura a te e a tutto il team. Grazie, a presto.
Grazie, ciao.
Speriamo che il podcast ti sia piaciuto. Iscriviti al canale per non perderti i prossimi episodi e ricordati che puoi seguirci anche su Instagram, YouTube e LinkedIn. A presto!